perché ciascuno possa, se ha voglia, un'idea, una cosa che gli pare che vada bene, che non vada bene, comunicare quello che pensa su questa proposta per l'anno prossimo, magari facendo riferimento a Maria Paola o così, far sapere se vi va, se non vi va, se ci sono altre cose da aggiungere, da togliere, mutamenti da fare, sia dal punto di vista concreto, orari, organizzazione, sia di contenuto. Spendo solo una parola su questa faccenda. Noi siamo tutti abituati in genere in queste occasioni a ragionare dicendo vabbè, a me interessa un'altra cosa in un altro modo eccetera, ma non so gli altri, no? E allora uno per cortesia non dice che cosa gli interessa a lui. Ecco, in una realtà come questa proposta della Lezione Divina, l'unico criterio è che cosa interessa a ciascuno. Non è che c'è una media, no, perché sennò la media, se non si sa che cosa interessa a ognuno singolo, non si può fare. Quindi uno non è che deve preoccuparsi di interpretare il desiderio di tutti, uno deve dirgli che cosa voglia lui, dopodiché ovviamente se ci sono 270 proposte diverse si dovrà trovare un accordo, ma se nessuno dice niente non si può sapere niente. Ecco, questo è il succo della faccenda. Allora, ciò che abbiamo pensato per l'anno prossimo è di questo tipo. Avevamo pensato un piccolo cambiamento per una serie di motivi, alcuni legati a me, alla mia riflessione personale, e altri invece collettivi riguardanti Fossano, la diocesi eccetera. I motivi li spiego dopo, prima il cambiamento, così un po' di suspense. Allora, l'idea sarebbe di non fare più due volte la stessa lezione, il sabato pomeriggio e a lunedì sera, ma di fare a lunedì sera continuare la lezione con questo stile, con altri testi, ma diciamo analoga a questa, 8 testi eccetera, con un percorso da vedersi lunedì sera. Invece sabato pomeriggio fare una proposta un poco diversa, nel senso di fare una specie di introduzione alla liturgia, nel senso che circa la parola di Dio, più o meno, per tanti motivi abbiamo tutti delle curiosità, almeno le persone che poi vengono a lezione hanno più o meno delle curiosità, no? E probabilmente, almeno ci pare di aver riscontrato dalla partecipazione di quest'anno, delle curiosità su un livello che non è solo quello accademico, culturale, esegetico, eccetera, di un corso, ma non è nemmeno solo quello di una omelia molto pia in cui uno dice due cose e finisce lì, no? Un livello intermedio, che pare sia questo di una lettura spirituale della scrittura, cioè un tipo di proposta da una parte gratuita, che non chiede a nessuno di prendersi degli impegni, di fare, uno viene qua, sente, poi fa quello che gli pare di quello che ha sentito, se ha degli impegni perché sta in parrocchia, sta in associazione, fa le sue cose, se non ce li ha sono fatti suoi, cioè non cambia niente, no? Totalmente gratuito, da una parte, e dall'altra è un tipo di lettura serio ma non culturoso, non so come dire. Ecco, ci pareva, riflettendo, questi sono un po' i motivi, dicevo, che riguardano me, cioè su cui ho pensato io, che ci sono almeno un altro aspetto della vita cristiana, che è la liturgia, la partecipazione o la non partecipazione, la decisione di non partecipare all'Eucaristia e cose del genere, o i sacramenti dei figli, perché ha figli, o le mille occasioni, battesimi, matrimoni, eccetera, eccetera, che è totalmente sottovalutata, no? E su cui allo stesso modo o ci sono delle cose straculturose, uno si iscrive all'Istituto di Scienze Religiose e fa un corso di liturgia che gli spiega tutta l'evoluzione storica, come si celebrava il battesimo nel terzo secolo, o niente, no? Cioè o si fa perché si fa o non si fa perché non si fa, punto, senza spiegazione alcuna. Qual è il problema? Senti un certo. E allora si diceva, perché non fare il tentativo di fare un livello di lettura analogo a quello della lezione, cioè di lettura spirituale, di qual è il percorso di un credente rispetto alla liturgia. Per di più, e qui entrano i motivi diocesani eccetera eccetera, l'anno prossimo per la diocesi di Fossano il piano pastorale è sul tema della liturgia, quindi nelle parrocchie ci faranno delle capitante comunque per quelli che vanno in parrocchia su questo tema. E dunque tanto vale avere qualche strumento in più probabilmente per quelli che poi bene o male bazzicano in parrocchia. L'opzione sarebbe quella di prendere 8 domande di quelle lì che si fanno a 13 anni e che poi uno non osa più fare perché pensa che no, cioè, non si fanno quelle domande, e che però in realtà si tiene sempre, tipo perché si va a messa, perché si dovrebbe andare a messa. Oppure tipo, che cosa vuol dire pregare? Da soli, comunitariamente? Insomma, un po' di domande di questo genere, proprio quelle semplici, 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 base, e vedere un attimo se è possibile con lo stesso tipo di livello della lezione divina. Cioè voglio dire, con lo stesso linguaggio, con lo stesso modo in cui parlo della scrittura, tentare un po' di parlare di queste questioni qua. E vedere se ne esce qualcosa di interessante. Dunque l'ipotesi sarebbe questa, di fare il sabato pomeriggio questa cosa liturgica e il lunedì sera invece ancora un itinerario di lezione. Pensateci anche su orari, organizzazioni, giorni eccetera eccetera, e su proposte per esempio di testi per la lezione, se ci sono dei testi che particolarmente vi spizzano, vi interessano, vi piacerebbe che si leggesse, non so, l'Apocalisse piuttosto che non Genesi, piuttosto che non Esodo, eccetera. Tutto ben accolto come suggerimenti, poi vediamo, faremo un minestrone, vediamo cosa viene fuori, insomma. Facendo sapere appunto magari a Mappi o a Carlo i suggerimenti vari. Ok? O chiaramente è possibile anche dire, secondo me ad esempio questa cosa di liturgia non serve a niente, perché se 50 persone fanno sapere che secondo loro non serve a niente, evitiamo di farla, nel senso che forse non vale la pena farla, ecco, quindi fate sapere. Ok, il testo di questa sera è il testo conclusivo di questo itinerario. Come dicevo prima venendo qua con Mappi, questo testo di Emmaus ho avuto occasione di commentarlo molte volte, quindi molti tra di voi l'avranno già sentito e strasentito. Ma è un testo che secondo me vale la pena di ripercorrere più e più volte. Tutti i testi della scrittura ovviamente possono essere riletti ogni volta a partire dalla stagione, dal luogo, dall'ora in cui siamo, no? Da come noi ci sentiamo. Ma questo testo in modo particolare cercherò di spiegare perché. E anche cercherò di spiegare un attimo perché l'ho scelto come testo conclusivo di questo nostro itinerario di tutto quest'anno. Ricordate, l'itinerario era sotto il titolo come un itinerario sul domandare a Dio. E abbiamo visto delle cose, secondo me, abbastanza carine, no? Su questa necessità di fare domande e su che tipo di domande si fanno. E su come fare domande a Dio non è il contrario dell'esperienza della fede, ma anzi è l'ingresso in una relazione e abitare un processo, proprio una relazione aperta, no? Non considerare la fede come un titolo di studio che uno a un certo punto ha preso il diploma e lo mette in un cassetto, ma considerare la fede come una relazione amorosa e dunque come un percorso entro cui domandare non è centrale per le risposte, ma è centrale per lo spazio di relazione che crea, per il mantenere aperta una relazione. Allora, qual è la conclusione però di questa faccenda, no? Domandare legittimo, domandare doveroso, domandare e abitare una relazione, e a quel punto viene da dire, un po' sottovoce perché uno si vergogna, ma insomma viene da dire, però a un certo punto c'è una risposta, cioè, va bene, non subito, non comunque, non succederà, però a un certo punto qualcosa succede o continuiamo questa storia delle domande. Ecco, traduzione semplice ma per capirci rapidamente. Allora, questo testo dei discepoli di Emmaus parte dallo stesso problema. È il problema della comunità di Luca, per cui Luca scrive questo Vangelo intero, Vangelo e Atti, e poi in particolare questo testo. È esattamente lo stesso problema. Ma poi a un certo punto qualcosa succede o no? Cioè, c'è una svolta su cui uno poi sta tranquillo o no? Questo è il senso vero. La lettura culturale di questa faccenda è così: la comunità di Luca è una comunità che viene dal paganesimo, non dall'ebraismo. non sono ebrei passati al cristianesimo, ma greci, latini, proseliti, cioè gente magari vicina all'ambiente ebraico, che abitava in Palestina, eccetera, anche, o in Siria, così, ma di cultura, di formazione greco-romana, grosso modo, di mentalità, di atmosfera greco-romana. Ora, per degli ebrei, per della gente del mondo semitico, era molto più semplice capire che Dio era il Signore del tempo, cioè che parlare di Dio significava parlare di una relazione con Lui, perché ci avevano quella che noi chiamiamo tutta la storia dell'Antico Testamento, cioè perché è tutta una religione, una cultura costruita su questa logica del rapporto, dalla creazione in poi. Pensate ai racconti, creazione, esodo, il deserto, l'esilio, no? Sono tutte immagini di una relazione molto viva. Per un ebreo era automatico pensare al rapporto con Dio non come a un punto d'arrivo, no? A un'acquisizione, a un risultato, no? Ma come un continuo intervenire, dialogare di Dio nella storia. Per una comunità pagana, di provenienza pagana, cioè greco-latina, e in questo molto più simile a noi, noi non abbiamo più nella concretezza la mentalità ebraica, il problema invece era un altro, era più quello della filosofia, è più il nostro, sapere, conoscere. E dunque questa faccenda di un Dio che, va bene, si era incarnato, l'ha fatto, bla bla bla, ok, e adesso? Cioè, cosa è cambiato? Che cosa è successo? Cioè, io la metto un po' a sorridere, però è molto la nostra mentalità, no? Per esempio, noi giudichiamo un evento in genere dai suoi esiti, dai suoi risultati. No? Noi giudichiamo che una scelta è stata una buona scelta o no, a seconda se abbiamo raggiunto l'obiettivo, allora è stata una buona scelta, se no, no. E secondo me state tutti pensando, certo, perché c'è un altro modo di giudicare, cioè, come altro si potrebbe giudicare, ecco, perché esattamente questo è il nostro modo, no? Esistono altri modi di giudicare le scelte. Per esempio, un orientale giudicherà sempre una scelta da quanto ha imparato nel fare quella scelta, non da quello che è il risultato. E questo è il motivo per cui noi diciamo, ad esempio, che gli orientali sono apatici, no? Perché c'è questo senso lento dell'esistenza che non cambia mai niente, perché allora non gliene frega niente dei risultati, il problema è quanto imparo facendo una scelta, quanto miglioro io. Dunque fanno in genere scelte fallimentari dal punto di vista dei risultati, che noi chiamiamo fallimentari, ok? Allora, in questa mentalità la comunità di Luca ha esattamente il nostro problema. Cioè si converte al cristianesimo dopo la risurrezione di Gesù, dopo la predicazione degli apostoli, si converte e dice, vabbè, ok, allora, com'è che va a finire questa storia? E gli apostoli dicono, la parusia, tornerà il figlio di Dio sulle nubi a giudicare i vivi e i morti. Ah, va bene, allora è tutto fatto, dunque adesso arriva, viene e giudica, no? È piccolo problema, no. Cioè, così non accade. E giustamente dopo 10 anni la comunità di Luca è totalmente in crisi. Come? Ma allora era falso quello che ci avete insegnato. Perché se era vero, tutto è compiuto, Gesù è il compimento delle promesse, il Messia, e basta, era finito, no? Cioè, cosa serve la storia ancora? Non c'è più niente da fare. Capite che questa questione, che si chiama tecnicamente problema del ritardo della parusia, che detto così frega niente a nessuno, è esattamente la nostra questione. Se Gesù è risorto, perché non è tutto risolto? Perché io non sto bene? Perché io soffro ancora? Perché un sacco di gente a questo mondo fa delle cose brutte, schifose, delle violenze, eccetera, eccetera. Ok? Questa faccenda si chiama ritardo della parusia. È un problema cominciato 10 anni dopo la risurrezione di Gesù. Ce l'abbiamo ancora. Va bene come problema. Allora, la questione è questa. E Luca scrive tutto il suo Vangelo a partire da questo problema, di come si fa a spiegare a una comunità di pagani che Dio è il Dio della storia e che non è vero che il ritardo della parusia vuol dire che è tutto falso, che allora non ci amava. Perché se la mia vita non è cambiata e io con lui non sono tragicamente felice, allora non mi amava. Ok? È chiaro il problema o devo ulteriormente spiegare? Va bene. Allora, Luca scrive tutto il suo Vangelo in questa ottica. Per esempio, il verbo più usato da Luca in tutto il suo Vangelo, se fate con la Bibbia in CD-ROM la ricerca del Vangelo di Luca e Atti, qual è la parola più frequente, viene fuori il verbo camminare, guarda caso, verbo camminare è la parola più frequente di Luca e Atti, perché giustamente Luca deve spiegare con un'immagine, che è quella del cammino, che il problema è cosa succede lungo la strada, non dove si arriva. Quindi Gesù cammina, gli apostoli camminano, voi camminerete fino alla Samaria, all'Idea, agli estremi confini della terra. Negli Atti degli Apostoli non si fa altro che camminare, viaggiare, andare in nave, si spostano sempre. Okay. In particolare, questo problema segna il modo in cui Luca racconta la resurrezione. Se voi prendete il racconto di Matteo o di Marco, trovate un certo modo di raccontare la resurrezione. In Luca trovate un altro modo. La struttura del racconto è identica per tutti e tre, ma il modo in cui lo raccontano è diverso perché dipende dal problema che hanno. Allora, come racconta Luca? Secondo me è una cosa stupenda, insomma, vabbè. Tre parti in questo racconto della resurrezione, il capitolo 24 di Luca. Prima parte, la tomba vuota. Seconda parte, Emmaus, i discepoli di Emmaus, che poi leggiamo, è del testo che ci interessa. Terza parte, l'apparizione di Gesù. Avete qualcosa da mangiare? Pensateci un attimo, è il riassunto. Luca in questo capitolo, che è l'ultimo del suo Vangelo, fa il riassunto di tutto quello che ha spiegato prima. E allora dice, vabbè, capiamoci, dopo la resurrezione riassumiamo che così è chiaro per tutti. Allora, la tomba vuota. Ciò che si vede dalla parte della storia della resurrezione non è il risorto, ma una tomba vuota. La tomba vuota è l'esperienza storica. Le donne vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota. Non occorrono occhi della fede. Le donne vanno per compiere un atto di pietà, preparare il cadavere. Cioè, attaccato al racconto della morte, della vita, dei fatti, le parole, gli insegnamenti, i miracoli, la prima cosa che c'è è la tomba vuota, che sta dalla parte della vita, dei fatti, delle parole, le cose che tutti hanno sentito, visto, di fronte alle quali le persone hanno scelto diversamente. Zaccheo si è convertito, il giovane ricco no, ma quello che tutti hanno potuto vedere e sentire. Che cosa che tutti possono vedere e sentire della resurrezione? Cioè, che cosa sta dalla parte nostra, dalla parte del tempo, dalla parte della storia? Una tomba vuota. Quando vi guardate intorno per cercare i segni della resurrezione, per vedere l'esito, il risultato, ha funzionato o non ha funzionato, mi ama o non mi ama, il segno da cercare sono le tombe vuote, cioè l'assenza di cadaveri, non il risorto. Il risorto non si vede nella storia. Cioè quello lì splendente che passa attraverso i muri, che è carino, bellino, che dà grande gioia, non si vede la parte della storia, perché nella storia, se uno prova a passare un muro, piglia una capocciata. Cioè il muro c'è nella storia, con tutto ciò che il muro rappresenta. Non è un caso che del risorto ci si dice che passa attraverso i muri. Il muro è l'esperienza, è la figura, no? L'immagine per dire l'esperienza della nostra vita. Noi abbiamo dei limiti. Nella storia accade che c'è qualcosa dentro di noi, fuori di noi, scelte nostre, eventi fuori, debolezze, mille cose, il tempo, a un certo punto moriamo, no? Le cose che accadono, il nostro essere è limitato, c'è un muro attraverso cui non possiamo passare. Allora, dalla parte della storia, le donne vanno al sepolcro per compiere un gesto di pietà, cioè dalla parte della storia è meglio essere pietosi, caritatevoli, non è che va bene tutto, no. È meglio, come le donne, avere un atteggiamento di pietà. Ma il problema delle donne è chi ci sposterà la pietra del sepolcro. Che hanno il problema del muro anche loro. Come si farà ad aprire? E il grande miracolo che si vede nella storia è che la pietra è già rotolata. Cioè che ciò che è un muro, ciò che è un limite, ciò che è un nostro punto di fronte al quale noi diciamo, vabbè, io ce la metto tutta, però non ce la faccio, no? Non è possibile, è più forte di me questa cosa, no? Ci va più coraggio, più intelligenza, più fortuna, più bellezza, più non so che cosa, più cuore, più generosità, più... Io non ce l'ho, no? compio un atto di pietà, vado lo stesso, no, a occuparmi di una cosa, ma tanto non ce la faccio perché c'è un muro. Ecco, il grande miracolo che si vede nella storia è che la pietra è rotolata, e di questo noi abbiamo quotidianamente esperienza. Tutte le volte che noi compiamo un gesto di carità o che qualcuno compie un gesto di attenzione, di carità nei nostri confronti, noi scopriamo improvvisamente che alcuni muri che ci sembravano invalicabili sono aperti. Però poi di questo non vuol dire ancora niente, nel senso che in genere non risolve comunque i nostri problemi, né quelli degli altri. Uno appena appena tira il fiato per un po', si sente consolato da un gesto di carità, no? Punto. Ciò che si vede nella storia, dalla parte della storia, c'è una tomba vuota, l'assenza di un cadavere. Poi c'è il racconto dei discepoli di Emmaus, e vediamo poi cosa significa, e dopodiché c'è l'apparizione del risorto che si conclude con l'ascensione, Gesù che torna al Padre. E lì è la parte dell'Eterno, no? Sta dalla parte di Dio che lo sta già tirando nell'eternità, fuori dalla storia, no? Fuori dalla storia c'è un risorto che passa attraverso i muri, ma che è proprio lui che dice: guardate, sono io, datemi da mangiare, e che è segnato da un'ambiguità. I discepoli sono molto tristi perché lui non l'hanno visto, però quando lo vedono si spaventano. Dice: come? No, un attimo, sono tristi perché non l'hanno visto, quando lo vedono sono contenti? No, sono spaventati, perché hanno paura che è un fantasma. Allora lui dice: sono proprio io, non temete. E loro erano pieni di gioia, però poi riappare dopo e sono di nuovo spaventati. Lui passa nei muri, però mangia. Cioè, il segno è quello del dire così e non così. Lui, ma anche un'altra cosa. Perché sta dalla parte di Dio, sta dalla parte dell'Eterno. E lì sarà la parusia, quella che non ritarda, quando ci sarà data di vedere dalla parte di Dio le cose come stanno. Passeremo attraverso i muri. In mezzo a queste due faccende, cioè una tomba vuota, il grande miracolo che una pietra è stata rotolata, e quando passeremo attraverso i muri, che cosa c'è? Il tempo che passa, su cui la comunità di Luca ha il problema di: e cosa c'è da fare? C'è da fare Emmaus. Allora, in mezzo Luca mette il racconto di Emmaus. Che cosa c'è da fare tra l'aver visto una pietra rotolata e la seconda venuta del Signore? Il racconto di Emmaus è l'insegnamento su questo, su che cosa c'è da fare. O, se volete, traducendolo con le parole che abbiamo usato fino adesso, e cioè, va bene, uno accetta di fare domande, si fa un gran coraggio, si mette in movimento, si agita, sperimenta pure questa pietra rotolata, ma a un certo punto c'è una risposta. Quello che c'è è il racconto di Emmaus. E, se volete, anticipo la conclusione finale. Nel racconto di Emmaus, lo vedremo, Dio in Gesù si fa domanda a noi. L'unica grande risposta al domandare a Dio è che Dio si fa domanda a noi. Gesù, incontrando i due di Emmaus, chiederà a loro di spiegare che cosa è accaduto. Allora, noi di solito domandiamo a Dio: come è possibile? Perché Dio sa come, ha tutte le possibilità. Allora noi domandiamo: come è possibile che? E lui domanda a noi: cosa è accaduto? Vedete la differenza delle domande. Questa è la storia della fede, è esattamente quello che c'è da fare nella storia: domandare a Dio come è possibile, come rotoleremo la pietra, perché il come è compito suo, stabilire le regole del gioco, decidere come rendere possibile l'impossibile, giusto l'ingiusto, con la morte di Gesù rende giusti i peccatori, eccetera. Questa cosa qua è faccenda sua, è il suo problema. E noi abbiamo diritto e dovere di chiedergli: com'è sta facendo? Com'è che si rotolano le pietre? Com'è che i peccatori sono giustificati? Com'è che si può rinascere quando si è vecchi? Com'è possibile per Maria avere un figlio non conoscendo uomo. Come si può cantare i canti del Signore in terra straniera? Sto richiamando tutte le domande, no? E Gesù, Dio in Gesù, si avvicina a noi per chiederci cosa è accaduto. Perché le cose, gli accadimenti, gli eventi, il tempo, sono affar nostro, sono ciò che abbiamo noi. E lui lo chiede a noi, cosa è accaduto. Torneremo su questa duplicità di domanda, questo è il senso di questo testo, no? Almeno qui in questo generale. Ma diciamo, questa è la struttura, no? La tomba vuota, il risorto asceso al cielo, abbiamo letto domenica, ieri l'ascensione, no? E in mezzo questo racconto di Emmaus, che cosa c'è da fare? Questo. Funziona? Più o meno. Allora, vediamo un po' questo testo. Lo leggo. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio, distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ai loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. E uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Ma lui non lo hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma lui sparì alla loro vista. Ed essi si dicevano l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avessero riconosciuto nello spezzare del pane. Testo conosciutissimo, ovviamente, e che ha un suono, una poesia, delle immagini molto particolari, credo, per ciascuno di noi. Ma ci sono alcune cose che vorrei sottolineare comunque. E la prima è proprio nelle primissime parole. Ed ecco, in quello stesso giorno. Allora, Luca, abbiamo detto per il motivo per cui scrive, eccetera, eccetera. Già molte volte vi ho detto, i Vangeli non sono casuali, non è che questi scrivevano così come gli veniva l'oggetto. Hanno un progetto e usano le parole esattamente per dire alcune cose. Luca inizia questo racconto di cosa c'è da fare in tutto questo tempo, che sta tra la tomba vuota e la parusia, in questo modo, in quello stesso giorno, il giorno della risurrezione, la domenica di Pasqua. Il primo dato, il punto di partenza su cosa c'è da fare nella nostra storia è sapere che per il credente esiste un unico giorno in tutta la storia, che è il giorno della risurrezione. La risurrezione non sta davanti a noi, né dietro di noi, cioè non è un evento storico del passato o qualcosa che attendiamo per la fine dei tempi. La risurrezione della carne, della nostra carne, la attendiamo per la fine dei tempi, dice il credo. Ma la risurrezione di Gesù non è né davanti a noi né dietro di noi, è oggi. Ogni giorno della nostra vita, ogni mattina in cui ci svegliamo, è quello stesso giorno. È il giorno della risurrezione. Non c'è un altro tempo nella vita del cristiano. Tutto il tempo e la storia è per un credente segnato dal segno della risurrezione. Pensate nella scrittura l'importanza delle scansioni in giorni, no? La creazione, 7 giorni, il sabato Dio si riposò, il 7° giorno, eccetera, no? E questo è il primo giorno dopo il sabato. È molto bello, no? Ci sono i 6 giorni della fatica di Dio che crea, e l'ultimo giorno della creazione crea l'uomo. Poi c'è un giorno di riposo, e poi il primo giorno dopo il sabato, dopo il riposo di Dio, comincia il tempo della storia ed è il giorno della risurrezione. Non c'è altro tempo. Il tempo della storia comincia dopo il riposo di Dio. Vabbè, devo contenermi perché altrimenti resterò sul primo versetto fino verso le 10. Allora, in quello stesso giorno, il giorno della risurrezione, due di loro, e qui in queste prime 3 righe, nei primi 2 versetti, 13 e 14, c'è per Luca tutta la descrizione della Chiesa, che è l'unica realtà, la Chiesa non tanto nella sua forma istituzionale, bla bla bla, la Chiesa come esperienza dei discepoli di Cristo è l'unica realtà che segna tutta la storia. Ciò che c'è da fare parte dallo scenario, dal, non so come dire, è il capitolo seguente al capitolo della risurrezione. C'è già stato, c'è il capitolo 1 e la risurrezione. Poi la storia comincia al capitolo 2, non comincia al capitolo 1. E i personaggi, il personaggio principale, il protagonista dal capitolo 2 in poi è la Chiesa. E la descrizione di che cos'è Chiesa è tutta in questi 2 versetti. Intanto, due di loro, non da soli, non è previsto rimanere da soli nel tempo della storia. Minimo due, e poi due di loro, di un gruppo più grande. Non esiste proprio che un credente sia da solo. Che non vuol dire che necessariamente uno deve andare a un gruppo, deve fare impegnarsi, andare in parrocchia, non sto dicendo questo, attenzione. Non esiste che un credente non si spenda dentro delle relazioni significative con altri esseri umani. Ma non nel parlare di Dio, nell'impegnarsi, nel fare la pastorale, no. Non esiste che un credente possa pensarsi autosufficiente. Un credente non vive da solo, non vive nel senso che muore se è solo. Non si basta. Poi a volte abbiamo la fortuna di avere dei legami anche abitati da parole su Dio, a volte no. A volte abbiamo dei legami che abitati da segni di grande affetto, di grande gratificazione, di un grosso legame. A volte abbiamo legami abitati dal segno della durezza, della fatica. Ma non esiste che un credente basti a se stesso, mai. Perché in quello stesso giorno, cioè nel lungo giorno della risurrezione, che comincia dalla risurrezione di Cristo e dura fino alla fine dei tempi, il soggetto è due di loro. Allora, due di loro erano in cammino, è il verbo di Luca, l'ho già detto prima, ma c'è qualcosa di più. Cosa c'è da fare? Primo, camminare. E come vedremo, camminare tendenzialmente un po' insulso, nel senso che non ha molto importanza dove si va. Questi partono per andare in un posto, si fermano a metà strada perché arriva sera, poi tornano indietro. Il massimo del progresso, nel senso che dopo due giorni di cammino si ritrovano esattamente da dove erano partiti. Allora, per favore, piantiamolo di pensare che la nostra valutazione del nostro itinerario di fede dipende da dove siamo arrivati. I discepoli di Emaus che ci vengono proposti come immagine dei discepoli che si convertono alla risurrezione del Signore arrivano esattamente dove erano partiti, non fanno un passo avanti. Erano partiti dal cenacolo e arrivano al cenacolo dopo essersi ben ben agitati. Allora, il problema non è dove arriviamo, il problema è camminare. E camminare cosa vuol dire? No? Non è solo mettere un passo dietro l'altro. Camminare è una condizione, se volete noi oggi che siamo un po' più moralisti diremmo, è la condizione di povertà, voglio dire. Per camminare uno ha bisogno, per esempio, di avere tutto ciò che gli serve, ma nulla di inutile, perché se no si carica di pesi che lo stramazzano senza scopo. Dunque, per esempio, per camminare uno deve avere una lucida visione dell'essenziale. E deve avere consuetudine al camminare. Io sono una che viaggia molto, lo sapete tutti. In questi 10 anni in cui faccio migliaia di chilometri in treno ogni anno, ho ormai, come dire, sviluppato un'attitudine progressivamente sempre più raffinata, devo dire, ad avere in poco spazio tutto ciò che mi serve, ottimizzando il risultato, no? Per cui, per esempio, uno nel corso degli anni raffina una serie di oggetti miniaturizzati, piccoli, che stanno, che si incastrano, scopre delle soluzioni che sono state pensate da altri, parla con altri o vede in giro, dice, non deve essere comodo, e comincia ad aggiustarsi, no? Io ormai nella borsetta, quando ho la borsetta dietro, ho 48 ore di autonomia, nel senso che la borsetta mi garantisce 48 ore tutto ciò di cui ho bisogno, no? E così via. Allora uno, per esempio, commisura il bagaglio che ha a ciò che dovrà fare, a ciò che lo attende. Se uno va 3 giorni al mare si porta alcune cose, se uno va a fare direzione all'università si porta delle altre cose, no? Se uno sta fuori 6 mesi si porta alcune cose, se uno sta fuori un weekend si porta altre. Allora, camminare è la condizione di colui che ha questo discernimento e che soprattutto non è legato alle cose che ha, perché deve essere pronto in qualsiasi momento a disfarsene, che sa prevedere ciò di cui avrà bisogno, che fa un'ipotesi e gioca una responsabilità su che cosa gli servirà avere. A me è capitato, mi invitano per una relazione, io pensavo che era una cosa di stile campo d'azione cattolica, arrivo tranquilla con jeans e scarpe da ginnastica, mi trovo tutti con abito lungo, camicia grande, e uno passa 24 ore a sentirsi un verme, no? Perché hai sbagliato completamente a capire il tipo di cosa che ti era richiesta, no? Uno sta a disagio da morire, o mi è capitato molte volte di dire vabbè, sto via solo 3 giorni, inutile che mi porto 2 paia di jeans, no? E poi naturalmente la prima sera di versarmi qualcosa sui jeans e dover andare in giro 3 giorni con una macchia così, no? Succede a chiunque, e uno un po' alla volta impara a commisurare queste cose. Allora, la prima cosa da fare è diventare gente che cammina, cioè gente che è capace di un discernimento e di una responsabilità, cioè di sapere che cosa ci si attenderà, di che cosa avrà bisogno, rischiare di sbagliarsi, e quando si è sbagliato stare in ballo. Uno poi deve fare il grande, no? E deve fare la faccia di quello che è rilassato e tranquillo, sta a disagio da morire, ma che deve fare? È lì. Allora, questo è camminavano. Faccio questo esempio dei bagagli perché mi pare molto evidente, no? Camminare in questo senso è un atteggiamento che non è niente di poetico. Noi abbiamo questa idea del nomadismo, il nomadismo di Abramo, bla bla bla, che è tutta una roba bella, poetica da morire, che serve per gli incontri giovanissimi, per queste cose qua, per i campi scuola. In realtà, ragazzi, è una cosa, è molto meno poetico di quello che sembra, ed è il senso serio del termine povertà questo. Va bene, allora, 2 di loro erano in cammino e hanno un progetto, no? Hanno un itinerario per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme di nome Emmaus. sono ben piantati in una storia, hanno un nome, una distanza, hanno calcolato del tempo, hanno fatto un progetto. Essere poveri non vuol mica dire non avere nessun progetto, stare lì così. Hanno un progetto preciso che ha distanze, nomi, eccetera, sanno da cosa stanno andando via, verso dove stanno andando. E sono in cammino. E poi c'è questo versetto 14 che io trovo decisivo soprattutto per noi, per la nostra cultura, forse in altre epoche era più importante altro. In questo momento mi pare decisivo questo. E conversavano di tutto quello che era accaduto. Questa è la grande cosa che manca alle nostre comunità, che manca alle nostre relazioni, cioè manca alle nostre parrocchie, ma manca pure spesso tra amici, dentro le famiglie, eccetera, eccetera, no? Conversavano di tutto quello che era accaduto. Tutti noi avremmo sicuramente detto o sentito dire: no, ma io sono timido, non parlo tanto, no? È una questione di carattere. No, nel senso che ci sono le questioni di carattere, va benissimo, non parla tanto, non parla poco, ma l'atteggiamento del cuore, della parola scambiata, comunque poi si esprima pure con il mutismo, cioè sappiamo tutti benissimo che l'atteggiamento del cuore della parola scambiata non è necessariamente una parola pronunciata, non sempre, non comunque, ma l'atteggiamento di una parola scambiata è indispensabile per un credente. Se non c'è questo non c'è nient'altro, non succede nulla. Spero ricordiate quando avevamo commentato il prologo, no? Quando spiegavo come funzionava la Trinità, l'identità e la comunicazione in Dio che sono perfettamente uguali, no? Per cui la parola di Dio è Dio. Ecco, per questo, per un credente, la parola scambiata, l'uscire fuori da sé, il rischio che ci si prende nel parlare, che vuol dire mostrarsi, vuol dire aprire una porta di sé a un altro. Proprio la possibilità, lo sbilanciamento che nasce in una parola scambiata è la condizione per diventare a immagine della Trinità. Chi resta in sé, chi pensa e non parla, non può diventare a misura della Trinità. Conversare tra noi di ciò che è accaduto è la grande cosa che non sappiamo più fare. Le nostre comunità di credenti stanno sotto una terrificante congiura di silenzio e talmente non la sappiamo più fare che proprio non abbiamo più l'idea di che cosa vorremmo avere, non so come dire, cioè non riusciamo nemmeno a formularne il desiderio, tranne poi quando ci accade di sentire ad esempio un commento spirituale fatto in un certo modo, no? E pensiamo tutti che è per la bravura di chi lo fa, no? Che è falso, ci sentiamo tutti interpellati come se quello stesse parlando a noi personalmente, ma come fa a dire queste cose, no? Com'è che mi ha preso così allo stomaco? E tutti pensiamo, secondo la mentalità di questo tempo, che vabbè, cioè quello lì che parla è bravissimo, allora c'ha questa carica molto comunicativa, no? Non è così, questo è falso. Bisogna avere le idee molto chiare, no? E che imparare a parlare di ciò che è accaduto ristabilisce vincoli di base di unità, perché ciò che accade nella vita degli esseri umani è sostanzialmente uguale per tutti. Io non sto parlando di voi, sto parlando di me. E parlando di me e delle cose vere, serie di me, avendo imparato a conversare almeno un po' delle cose che mi sono accadute, vado a beccare esattamente le cose che vi sono accadute, ma per un motivo molto semplice, non perché io vedo chissà che cosa, ma perché siamo tutti immagine di Dio e le cose che ci accadono sono sempre le stesse. Poi uno se le racconta in un modo, uno se le racconta in un altro, uno gli capita prima una cosa, prima un'altra. Ma il grande mistero della nostra esistenza è assolutamente comune.
Allora, rimparare questa comune conversazione su ciò che ci è accaduto è il grande dovere. Se non c'è questo spazio di estasi, non di estasi vuol dire di uscire da sé, di stare fuori di sé nella parola pronunciata, non potremo mai assomigliare un pochino alla Trinità. Il grande dramma è che noi non sappiamo più minimamente conversare di ciò che è accaduto. Casomai uno avesse un dubbio che non è vero, che è così importante, versetto 14 dice: conversavano di tutto quello che era accaduto, punto. Versetto 15: mentre discorrevano e discutevano tra loro, casomai uno gli fosse sfuggito che stavano conversando, Luca lo ripete 3 volte in una riga. Si dice proprio nello spazio, mentre, nello spazio della discussione. Così come solo se Dio parla noi possiamo entrare nella Trinità. Dunque solo se Dio manda il suo figlio la parola, perché se Dio non avesse mandato il suo figlio, non avesse parlato, noi non avremmo modo di entrare nel suo mistero. Se Dio non ci avesse rivelato di se stesso, noi non sapremmo nulla di lui, si insegna in teologia. Così come solo se Dio parla noi possiamo entrare nel suo mistero, allo stesso modo, solo se noi parliamo tra di noi, un viandante silenzioso, che è Dio, può entrare nel nostro mistero. Se non c'è questo spazio di conversazione, Dio non può chiederci che cosa. Di cosa state discorrendo tra voi? E dunque non c'è posto per Dio nel nostro percorso, nel nostro cammino. E giustamente il Vangelo di Giovanni, la lettera anche di cui abbiamo letto l'altra volta, Dio, la parola, perché noi potessimo entrare in questo dialogo. E allo stesso modo dunque noi possiamo conversare di ciò che è accaduto, nella speranza che questo spazio faccia posto a Dio. Allora, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. È bellissima questa cosa, perché loro gli racconteranno poco dopo, ma lui non lo hanno visto. Gesù in persona si accostò e loro gli diranno: le donne sono andate al sepolcro, hanno avuto una visione d'angeli, ma lui non l'hanno visto. E Luca gioca su questo contrasto, ovviamente, no? Che cosa si aspettano di vedere? Non vedono perché si aspettano di vedere qualcos'altro. I loro occhi erano incapaci di riconoscere. Cercavano un risorto, che si avvicina a un viandante, che è di più un po' gnocco, che non sa nemmeno che cosa è successo. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Casomai uno non avesse capito che le questioni fondamentali sono parlare e camminare, Luca lo sta ripetendo fino alla nausea, che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino. Cioè, proprio di lì bisogna passare, non c'è altra via. E poi c'è questo stupendo versetto che io utilizzo molto per me, mi consola tanto: si fermarono col volto triste. Tutte le volte che io ho l'impressione di fermarmi e mi sento, come dire, con il volto un po' triste e mi viene la tentazione di fare un ragionamento moralista su di me: ah, dovrei camminare, dovrei essere allegro alla risurrezione, al risorto, mi ricordo sempre di questo versetto. Fermarsi col volto triste, oltre che segno della nostra eventuale stupidità, il che è possibile, è in genere segno della presenza del Signore. Quando il viandante fa una domanda, colui da cui ci aspettiamo le risposte, chiede, di solito la nostra prima reazione è Allora, tutte le volte che, come dire, vi sentite con il volto triste, chiedetemi un attimo se per caso non è il segnale che uno strano viandante ha fatto una stupida domanda e che forse qualcosa di grande sta preparandosi. Un pane spezzato, una nuova comprensione della storia, vediamo poi questo passaggio, no? Che cos'è che si prepara. Un nuovo racconto di una delusione viene rovesciato. E in genere la cosa migliore da fare sulle proprie tristezze è mettersi rapidamente ad aspettare. Fermi e col volto triste, la cosa da fare è dire: vabbè, sto passaggio ce lo siamo fatti, adesso arriviamo a sto pane spezzato, perché qua mi scoccio, se no. Cioè, la grande invocazione che questa vicenda di Emmaus, che si ripropone continuamente nella nostra storia, vada avanti. Passiamo al versetto seguente, che è questo versetto marotto, sostanzialmente. Ma bisogna ricordarsi come va a finire, che cosa succede dopo il volto triste. E che cosa succede prima? I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. La tristezza nasce sempre dalle nostre incapacità di riconoscimento. Lui non l'hanno visto, eppure Gesù in persona si era accostato loro. Allora poi cosa succede dopo il volto triste? Si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, che vince l'Oscar della stupidità, Luca ricorda il nome, proprio lui che era scemo, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni. Allora, è bellissimo, no? Paolo dice che la risurrezione di Cristo ci rende familiari di Dio, concittadini dei santi e familiari di Dio. Cioè, noi acquistiamo una nuova cittadinanza, un nuovo passaporto, eh? E giustamente di fronte alla risurrezione qual è la nostra questione a Dio? Tu sei straniero. Allora, uno degli slogan che mi era di più piaciuto in una delle tante manifestazioni contro il razzismo eccetera eccetera era: tutti gli uomini sono stranieri quasi in ogni posto del mondo, nel senso che, tolto a casa propria, in tutti gli altri posti del mondo ognuno di noi è straniero, eh? Così funziona con Dio, no? Dio ci è straniero, forestiero in Gerusalemme, solo nella misura in cui il punto di riferimento è il nostro passaporto. Ma se noi siamo, nella risurrezione di Cristo, diventati cittadini di una nuova città, familiari dei santi, concittadini di Dio, allora forse non è più Lui che è così forestiero, così come si dimostrerà, eh? Alla domanda di Dio sulla storia, che cosa accade nella storia? La nostra risposta in genere è: dove sei tu? Tu sei straniero, te ne sei levato le mani da questa storia. Guarda la Bosnia, guarda i disastri, guarda come sto male io, eccetera, eccetera, no? E poi che cosa succede? Dio insiste, si fa raccontare la storia delle delusioni, delle speranze deluse. E poi cosa fa? Riracconta la storia, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegava loro ciò che lo riguardava, rende la storia raccontata da un'altra cittadinanza. E guarda caso, la stessa storia, perché gli eventi non cambiano, lui è il crocifisso, è morto Gesù, la stessa storia scalda il cuore dei discepoli. Riprendiamo passo per passo questa faccenda, ma questo è ciò che c'è da fare: raccontare la storia delle delusioni nella conversazione, perché Dio ce la riracconti, ce la renda raccontata dal suo essere straniero, dal suo essere fuori dalla storia, perché Dio ci spieghi a noi stessi, e allora il nostro cuore sarà scaldato dalle stesse cose, dalle stessi eventi che sono le nostre speranze deluse. Allora, tu solo sei così forestiero, straniero in Gerusalemme. Sì, lui è straniero perché sta nell'eternità. Di per sé, dal suo punto di vista, siamo noi che siamo stranieri, è una questione di punti di vista. Domandò: che cosa? Insiste, eh? È tignosissimo Dio. Colui da cui aspettiamo le risposte si fa domanda. Noi domandiamo come, lui domanda che cosa. E allora finalmente questi si decidono, gli risposero tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno che fu profeta, raccontano la storia. E notate, noi speravamo, ma con tutto ciò sono passati 3 giorni, raccontano la storia di una speranza delusa. Sabato ho raccontato una storiella che racconto sempre quando spiego questo pezzo di Emmaus, perché poi è buffo, queste parole che sono di per sé chiarissime mi pare, però sono talmente abituali per noi che non le memorizziamo più, non so come dire. Allora uno racconta una storiella che serve a memorizzare il racconto che conosciamo, la storiella Midrash ebraico, una storia dei Hassidim, che racconta così. Dice che c'era un rabbino in una città della Polonia nel 1700, eccetera, eccetera, che aveva una piccola comunità di ebrei, già raccontata 10.000 volte, l'avete già sentita, vabbè, che quando si avvicinava un pericolo per la sua comunità, andava in una certa radura in mezzo a un bosco, accendeva un fuoco secondo un certo rituale, recitava una certa preghiera e il pericolo si allontanava. E poi suo nipote, nel frattempo, si era trasferito in un'altra città e dunque non poteva più andare in quella radura, ma quando si avvicinava un pericolo per la comunità si metteva in poltrona, accendeva il fuoco secondo il modo rituale nel suo camino, recitava quella certa preghiera e il pericolo veniva allontanato dalla sua comunità. Poi suo nipote, c'era il riscaldamento centrale, non c'erano più i camini, e allora si sedeva in poltrona, pensava al fuoco, recitava quella certa preghiera e il pericolo veniva allontanato dalla comunità. Poi suo nipote si era dimenticato la preghiera, allora si sedeva in poltrona, pensava al fuoco, pensava a recitare una preghiera e il pericolo veniva allontanato dalla comunità. Poi suo nipote non sapeva più niente di tutto questo e allora si sedeva in poltrona, chiamava il suo figlio più piccolo e gli raccontava questa storia e il pericolo veniva allontanato dalla comunità. E la conclusione di questo raccontino, che è un raccontino nato nei campi di concentramento, dice: perché questa grande disgrazia non è stata allontanata dal nostro popolo? Forse perché non sappiamo più raccontare le storie. Allora, raccontare la storia della propria speranza delusa è una cosa difficile. Difficile perché uno ti scoccia, difficile perché è meglio fare come la volpe l'uva, tanto era acerba, tanto non volevo l'uva. Cioè, di fronte alle nostre delusioni abbiamo 1000 modi per non ammetterle, primo. Secondo, perché anche se riusciamo ad ammetterle con noi stessi, ammetterle con gli altri, secondo. Terzo, perché anche se abbiamo un caro amico con cui tutto sommato ammetteremmo la delusione della nostra speranza, ci mancano le parole, no? Non sappiamo più conversare. Terzo. Quarto, perché se anche ci viene qualche balbettata parola, abbiamo una tale percezione confusa della nostra storia, no? Che non sapremo metterla così ben tutta in fila come fanno loro, no? Allora, riimparare a raccontare la storia delle proprie speranze deluse. Prima di tutto a Dio. E poi tra di noi è la conversazione. Che è di per sé tutto il contrario di quello che normalmente noi pensiamo quando pensiamo a cosa deve fare un cristiano impegnato nel tempo della storia, no? Che deve testimoniare la risurrezione, fare, agitarsi, impegnarsi, eccetera, eccetera, no? O qui Luca almeno non ne parla di tutta questa agitazione. Vabbè, lascio alla vostra riflessione questa bella conclusione. Alcune donne ci hanno sconvolti, no? Sono andate al sepolcro, hanno avuto una visione d'angeli, e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ragazzi, andiamo al sodo. Poi le donne vedono angeli, hanno visioni, insomma, vabbè.
Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore.
Pregasi notare, non c'è scritto tardi di cervello nel capire. Infatti la sana tradizione della Chiesa, che ha inventato la festa del Sacro Cuore, non ha mai inventato la festa del Sacro Cervello, che mi pare una immagine importante. Pensate l'altra volta il capovolgimento su amare e credere, no? L'amore capisce e la fede muove, ricordate? Noi siamo troppo abituati a pensare alla fede come una questione di capire. Tardi di cuore nel credere. E il cuore è l'amore, giocarsi dentro una relazione che ci rende vedenti, veloci nel capire. Sciocchi e tardi di cuore. Nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questo Dio che domanda, che cosa, rende la storia che ha ricevuto. E sapete perché molto spesso noi abbiamo l'impressione che Dio si spieghi poco con noi? Perché non gli raccontiamo niente. Lui ci rende solo ciò che gli abbiamo raccontato. Quanto meno raccontiamo, quanto meno ci viene reso. Allora loro hanno raccontato tutta la loro speranza delusa e lui gli rende tutta la storia vista dall'altra parte, ricompresa. Noi a Dio raccontiamo i nostri doveri moralistici, andare a messa, aver fatto opere buone, le nostre preoccupazioni sui peccati, i nostri sensi di colpa, e ci viene reso poca roba, ecco, poco divertente tutto sommato. Se l'unica storia che sappiamo raccontare è quella di un elenco di norme violate, ci viene reso un pacato, un perdono, vabbè, non fa niente, punto. Dentro ogni amore è così, no? Quanto più uno si gioca dentro un amore, tanto più ne ha gioie e dolori significativi. Tanto più uno è cauto, contenuto, compassato, non si mette tanto in gioco. Certo, poi soffre meno, ma pure sta tanto meno contento. Perché ciò che gli ritorna è esattamente ciò che ha giocato. E poi c'è questa scena bellissima che è tipica di un amore, no? Che è la famosa legge della finzione. Tutti sappiamo che gli amori si reggono, tutte le seduzioni si reggono su, tutti fanno finta di qualcosa e fanno anche finta di crederci. Allora, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera. Dunque lui fa una scena, loro fanno una scena, nel senso che dopo, quando lui sparisce, loro si rimettono in cammino, pure che è notte, gli frega niente, è totalmente irrilevante il fatto che sia sera, che... Il problema è che lì c'è questa recita dell'inganno, perché loro c'hanno voglia che resti, lui c'ha voglia di rimanere, nessuno si osa dire: ah, per favore resta. Allora c'è questo giochetto. Noi siamo sempre preoccupati con Dio di essere, come dire, legalmente veritieri, no? Certe volte la sincerità del cuore passa attraverso finzioni di questo tipo. Lui fa finta di andare oltre, loro fanno tutta la sceneggiata sul fatto che è sera, è pericoloso, è buio, è freddo, eccetera eccetera, e infatti dice: ed egli entrò per rimanere con loro. Questa piccola finezza di Luca dice: egli entrò perché in effetti era sera ed era molto buio. Egli entrò per rimanere con loro, per stare insieme. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma lui sparì alla loro vista. In questo doppio versetto c'è così, il cuore della vita cristiana. Il pane spezzato, cioè l'Eucaristia, è il luogo dove i nostri occhi si aprono. Ma è contemporaneamente il luogo dove il Signore sparisce. Quando Lui in persona è con loro, loro non lo riconoscono. Il risultato è che Lui in persona è con loro, hanno il volto triste. Quando lo riconoscono, sparisce. Funziona così. Fa venire un po' i nervi, ma funziona così. Cioè, nel senso che uno dice, vabbè, un attimo, tutta questa agitazione, entri, esci, vieni, te ne vai. Insomma, un po' di fiato, stai un attimo fermo. Invece no, funziona così. Funziona così perché è l'unico modo in cui noi abbiamo davvero la possibilità di abitare il nostro tempo. Se il Signore rimanesse quando è riconosciuto, sarebbe Lui il Signore del tempo. La storia sarebbe tutta sua. E allora davvero non avremo niente da fare. Quando tornerà sulle nubi e sarà riconosciuto e non andrà più via, la storia sarà finita. Se vogliamo avere tempo per imparare, vivere, divertirsi, piangere, avere amici, conversare, imparare a raccontare la nostra storia, sentirla raccontare da altri, raccontarla da altri, eccetera, bisogna che il Signore sparisca. Ed è una cosa seria. Che sarebbe quella faccenda che diciamo, guarda caso, subito dopo la consacrazione in tutte le messe. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Che tutti lo diciamo, lo cantiamo molto convinti, lo sappiamo a memoria. Vi siete mai chiesti perché la Chiesa ce lo fa dire lì e così? Perché sullo spezzare del pane, che sarebbe la consacrazione, uno dice, annunciamo la tua morte. Se annuncia perché si vede, sta dalla parte della storia, su quella non c'è piove. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, che è esattamente questa dinamica, la dinamica di questo testo. Piccolo suggerimento, dato che questi, i testi liturgici come questa, la prima dossologia, sono compattati, un po' difficili, no? Allora, c'è uno, ad esempio, vuole imparare a gustare quel pezzettino lì della liturgia, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta, per un po' di tempo magari. Quando lo sente, pensi a questo testo di Emmaus, che è un po' più gustoso, no? C'è un racconto. Ecco, pensate che quella piccola frase che diciamo è il corrispondente a questo, è come se la Chiesa ci raccontasse in riassunto, sottotitoli per i non vedenti, un breve riassunto, tutto il testo di Emmaus lì. E lui sparì alla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro. Ricomincia la solfa, eh? Conversano di nuovo su ciò che è accaduto. La cosa che c'è da fare nel tempo è parlarsi. Si dissero l'un l'altro. Gesù è appena sparito e loro ricominciano. Perché di nuovo si crea uno spazio in cui di nuovo apparirà un viandante silenzioso e di nuovo ci sarà un volto triste, una storia di delusioni raccontata, una storia resa come storia di speranza. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture? Di per sé che ci sarebbe da dire, non si sarebbe detto, nel senso che non pareva prima. E gli amori si capiscono sempre dopo, no? Uno se ne accorge sempre, ops. E partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E si poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avessero riconosciuto allo spezzare del pane. È un raccontarsi ormai moltiplicato. Allora, a conclusione di tutto questo percorso, questo testo dice cosa c'è da fare, volendo, se non c'ha voglia di fare qualcosa. E questo che c'è da fare si può fare in tanti modi, no? Può avere delle forme stabilite, comunitarie, riconosciute, istituzionali, eccetera, eccetera. Può anche avere delle forme molto, almeno in alcuni tempi della nostra vita, che passano attraverso la quotidianità dell'esistenza, no? Perché è la vita l'unico tessuto dell'eternità. Sono le cose, le relazioni, le persone. Ma l'importante è raccontare una storia, perché il Signore la possa rendere riraccontata sotto il segno della speranza. Perché tacere, cioè non domandare, non rispondere alle domande di Dio, non parlare tra di noi, è l'unico modo per mettersi fuori da questo gioco, da questo percorso. Con questo mi pare che anche c'è un finale adatto alla situazione. Basta. Puoi spegnere.